6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi ospitiamo Luca Bocchicchio, professore di storia dell'arte contemporanea all'Università di Verona e direttore scientifico della Fondazione Museo della Ceramica di Savona. Lo ospitiamo per parlare del suo ultimo lavoro, che si intitola Unica dimensione, la linea di Piero Manzoni, edito da Elekta. Il libro è un'ampia e approfondita ricostruzione critica della serie delle linee dell'artista Piero Manzoni, una delle sue invenzioni più radicali e decisive della storia dell'arte contemporanea. Il libro comprende studi e ricerche su diversi aspetti della produzione dell'artista, presentando materiali talora anche inediti. Piero Manzoni, attivo a Milano tra gli anni 50 e 60, geniale sperimentatore e fine provocatore, e in pochi anni di attività ha gettato le basi per lo sviluppo di diverse tendenze artistiche italiane e internazionali del secondo dopoguerra. Nelle sue opere più celebri, l'artista chiama a rapporto il pubblico, insistendo sui concetti di autorealità e autenticità, alimentando al tempo stesso, sfatando, il mito stesso dell'artista. Io do il benvenuto al professore Luca Bocchicchio. Buonasera.
Buonasera Angelica, grazie. Buonasera a tutte e a tutti.
Allora, io direi di iniziare spiegando al nostro pubblico che cos'è la linea, per Manzoni, ma proprio a livello di opera d'arte, come si compone?
Sì, certo, è un'ottima domanda per iniziare effettivamente, perché immaginiamoci di essere appunto spettatori di una mostra d'arte. Cosa ci aspetteremmo? No? Ci aspetteremmo dei quadri, dei disegni, delle sculture. Lasciamo stare anche che siamo nel 1959, ma invece che trovare un quadro, un dipinto, una scultura, troviamo delle confezioni, dei tubi, dei cilindri neri, dipinti di nero, con un'etichetta sopra che dice che cosa contengono. Questo tubo contiene una linea lunga misurata al centimetro, 9,76 metri, firmato da Piero Manzoni, chiuso, sigillato. Ecco. Quindi abbiamo un cilindro di circa, no, 20 centimetri di altezza, 30, 10, ecco, di diverse dimensioni. Quindi quasi fosse un prodotto da scaffale, se vogliamo, ecco, di commerciale. Questa è l'apparenza è questa, sono tubi neri chiusi e sigillati. Cioè, noi finché, se nessuno ci dice cosa contiene, solo l'etichetta ce lo dice, noi la vediamo così, come un cilindro, un tubo.
E il 17 agosto 1960 Piero Manzoni scrive ad un amico, un critico d'arte: quel che più mi interessa sono le linee. Credo sia lì il punto di tutta la mia pittura. Ecco, l'idea chiave per Manzoni della linea è il tempo?
Ecco, quando lui giustamente scrive, come a tantissimi altri, queste lettere in cui tiene moltissimo a sottolineare quanto le linee siano importanti per lui, però dice il punto di tutta la mia pittura, perché fino alla linea, prima della linea, che questo oggetto, questo cilindro, Piero Manzoni effettivamente usava la tela, usava la materia, diciamo il colore, anche se era un colore bianco, perché lui faceva questi quadri apparentemente bianchi che lui chiamava acromatici, che non rappresentavano nulla, vedevi soltanto quello che era. Comunque era un dipinto, perché aveva della tela, un telaio appeso al muro ed erano i quadri acromatici. Era già un'idea di tempo, cioè di, in qualche modo di infinito, no? Cioè, se io non dipingo nulla, potenzialmente ci può essere di tutto su quella superficie che io osservo, perché è bianca, perché è in colore, perché ha dei segni che non ho proprio voluto del tutto, io pittore, ma magari sono delle grinze della tela, delle cuciture, perché lui poi usava tante tecniche, ecco. Era molto legato ai materiali, alle tecniche, Piero Manzoni. E poi a un certo punto però passa dal quadro a questa idea, questo oggetto, che sono questi cilindri, non ho detto prima, ma sigillati, che dentro effettivamente dichiarano di contenere una linea. Ma la linea è arrotolata su una lunga striscia di carta. La lunga striscia di carta viene misurata dall'artista che ti garantisce che all'interno, ecco, di quel cilindro c'è una linea, ma poi arriverà anche alla linea infinita. Ecco che tra la linea infinita e una linea misurata e insomma annotata passa proprio l'idea di tempo, perché Manzoni lo scrive in uno dei suoi veramente brillanti testi: una linea non ha dimensione, l'unica dimensione è il tempo, perché la linea io non la posso rappresentare, non la posso disegnare, non ha una forma. Ecco, la chiave è questa: non ha una forma, la linea è solo una linea. Se tu te la immagini come una linea infinita, una linea perfetta, una linea ideale, che quindi ti dà l'idea dello scorrere in un'unica direzione, che è proprio il tempo. E Piero cosa è riuscito a fare, Piero Manzoni? A racchiuderlo in un oggetto, quindi distillare quasi in un'ampolla, no? Un'idea. Ecco. E infatti lui dice molto orgogliosamente: io vendo idee in scatola.
Sì, diciamo, c'è questo superamento definitivo del quadro e un passaggio alla scultura oggetto che poi è l'arte concettuale fondamentalmente.
Sì, questa dell'arte concettuale ha diviso molto gli studi dell'arte, perché chiaramente esiste una categoria proprio storica di arte concettuale nata negli Stati Uniti sulla fine degli anni 60, che prevede proprio alcune regole, diciamo così, per fare l'opera d'arte, in particolare il fatto che l'idea viene prima dell'esecuzione materiale, anzi, l'esecuzione materiale può anche non realizzarsi. Tu puoi realizzare un'opera d'arte concettuale anche soltanto scrivendone il contenuto, descrivendola, dando delle istruzioni a qualcun altro che può realizzarla oppure no. Come dire, l'atto materiale davvero è in secondo piano o anche in ultimo piano nell'arte concettuale storica americana. In realtà il concettuale è un aggettivo, vuol dire che ha una fortissima connotazione mentale, no? Di speculazione intellettuale, di ragionamento proprio cerebrale, oppure sul linguaggio, ecco. In questo senso Piero Manzoni è davvero uno dei primi artisti in Italia a esplorare quello che dici esattamente tu. Cioè, io passo dal dipinto, dal quadro oggetto, perché poi, essendo tutto bianco di materia cromatica, era comunque una forte presenza oggettuale, però poi il passaggio alla linea, che veramente non ha più niente dell'opera d'arte, perché è un tubo di cartone e un rotolo di carta e un'etichetta, sono tutti elementi che noi veramente trovavamo nella merceologia contemporanea, cioè sono elementi proprio di quotidiani. Ecco, Manzoni, il suo essere concettuale in realtà è un avvicinamento al pubblico, alle persone, e non è un allontanamento intellettualoide, anzi è un discorso di dire: tu questa idea di linea infinita che risale a Socrate, no? A Platone, in realtà tu ora la puoi tenere in borsa, la puoi portare con te, perché è molto contemporanea, è molto vicina al linguaggio di oggi, della modernità, delle città e dell'industria. Quindi sì, è un concettuale italiano, se vogliamo, però è assolutamente innovativo.
Assolutamente direi. Ecco, la linea è un'opera invisibile, è dentro ad un cilindro chiuso, abbiamo detto, non la si vede. Cos'è? Un atto di fiducia, un gioco, una provocazione, un rito? Che cos'è per Manzoni?
Forse è tutto questo. Hai usato davvero i termini veramente più aderenti alla cultura, alla filosofia di Piero Manzoni. Siamo sempre abituati a immaginare gli artisti, soprattutto quelli sperimentali, come dei bohemien, con un certo orientamento culturale, politico, ideologico. Conosciamo meglio le storie degli artisti, approfondiamole, e così conosciamo che Piero Manzoni veniva da una famiglia conservatrice, una famiglia operosa, una famiglia che si dedicava al lavoro, all'industria, che aveva ricevuto un'educazione classica, cattolica, profondamente cattolica, che studia filosofia più che arte quando la studia, ma che si appassiona soprattutto ai fumetti, al cinema, alla letteratura. Insomma, ecco, è a tutti gli effetti un umanista, un pensatore, e gli piace molto scrivere. Quindi diciamo che alla fine Piero Manzoni ci dà anche dei segnali, delle tracce, no? Ci lascia molto in realtà evidenti di quello che tu dici, cioè l'atto di fiducia, l'atto di credere nell'artista e nella comunione con l'artista, no? Perché dopo le linee sigillate, che tu devi veramente fidarti e affidare all'artista un messaggio di verità che contiene proprio una linea di lunghezza infinita o di lunghezza di una certa metratura, pochi anni dopo arriverà addirittura un'altra scatoletta sigillata e chiusa contenente merda d'artista, ma ancora più importante forse è il fiato d'artista. Io artista gonfio una scultura pneumatica che poi era un palloncino, la dispongo su un treppiede, diventa una scultura portatile, mobile, ma se tu compri il fiato dell'artista è proprio in qualche modo ti metti in comunione con questa idea quasi fideistica. A un certo punto Manzoni bollirà delle uova, ci apporrà la sua impronta digitale con un inchiostro edibile e inviterà il pubblico a divorare, no, l'arte, cioè mangiare queste uova per assimilare in sé, proprio come una nuova Eucaristia, il corpo, l'idea dell'artista. Perché siamo in un contesto comunque italiano, c'è un forte radicamento anche della religione, del sacro, no? La religione cattolica, quindi non bisogna mai assolutamente sottovalutare tutti questi aspetti. Poi i Manzoni diventano molto giocosi, cioè lui aveva questo piacere di attivare proprio lo spettatore alla pari, ingaggiandolo proprio con questa specie di giochi, no? Veramente anche ironici e autoironici.
Sì, va detto che c'è anche della provocazione, visto anche il periodo.
Sì, esattamente, c'è anche tanto di questo. Manzoni aveva un obiettivo molto preciso per la sua critica, che era proprio la critica d'arte. Manzoni non perdonava ai critici, anche quelli più preparati, affermati, che scrivevano delle mostre d'arte contemporanea tra anni 50 e 60, non perdonava il fatto di non riconoscere o di non essere aperti alla vera sperimentazione. Diceva che erano troppo attardati su modelli precedenti, su modelli borghesi, e invece lui richiedeva dalla critica una vera complicità, una vera sfida, no? Per cui il suo obiettivo era un pochettino tirar fuori e metterlo scoperto sia la critica d'arte arretrata, ma anche un certo gusto borghese del collezionista. A un certo punto lui dirà in una lettera: se proprio questi collezionisti continuano a insistere di volere qualcosa di veramente intimo dell'artista, più che dargli la mia impronta digitale o la merda d'artista, non so davvero cosa potremmo dargli, no? Quindi è, come dici tu, una provocazione, chiaramente, no?
Senta, professore, a un certo punto del suo saggio lei cita una canzone di un gruppo italiano, i Baustelle. La canzone è Un romantico a Milano, che cita: fra tutti i Manzoni, preferisco quello vero, ovvero Piero Manzoni.
Tra i Manzoni preferisco quello vero, perché chiaramente a Milano l'altro Manzoni, importantissimo
Certo.
per la cultura popolare, era Alessandro, ed è Alessandro Manzoni, il grande scrittore ottocentesco. Però i Baustelle affermano che tra i due, no? Sottinteso, tra questi due Manzoni, quello vero per noi è Piero, per la cultura
È
pop
l'artista.
e contemporanea, eh sì, perché è
Adesso,
diventato pop, ecco.
allora facciamo così, professore. Ci ascoltiamo i Baustelle con Un romantico a Milano e poi torniamo dopo il brano.
Però ti amo tutti,
Siamo in compagnia di Luca Bocchicchio, professore di storia dell'arte contemporanea all'Università di Verona e direttore scientifico della Fondazione Museo della Ceramica di Savona. Con lui stiamo parlando dell'artista Piero Manzoni, perché il suo ultimo lavoro è dedicato a questo artista e si intitola Unica dimensione, la linea di Piero Manzoni, edito da Elekta. Professore, senta, quali sono i riferimenti fondamentali per Manzoni? Penso per esempio ai ready made di Duchamp, di Marcel Duchamp.
Sì, possono essere davvero molti. Nel libro devo dire che mi sono anche un po' divertito a citarne alcuni rispetto ad altri, perché sono davvero molti, no? I riferimenti che si possono trovare coevi o di poco precedenti. Però io credo credo che i riferimenti più importanti di Piero Manzoni in quel momento, quando passa dal quadro, dal dipinto alla linea oggetto, siano un po' da vedere, cercare nel contemporaneo, cioè in quel movimento che all'epoca in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti, come corrente si affermava, ovvero questo neodadaismo, chiamiamolo così per capirci. Marcel Duchamp, che lei ha citato giustamente, è stato un po' sicuramente il caposcuola, la prepista dei ready-made, delle opere d'arte, sì, possiamo anche dire concettuali, che poi
magari spieghiamo
moltissimo.
Cos'è un ready-made. È un oggetto che viene considerato un'opera d'arte dall'artista.
Esatto, un oggetto, diciamo, della vita quotidiana di tutti i giorni, quindi che può essere scelto per la sua forma, per il suo nome, per la sua funzione che viene cambiata, e isolandolo e portandolo all'interno di un contesto artistico, galleria o piedistallo o museo, e autenticato dall'artista, quindi dichiarato opera d'arte dall'artista, diventa incredibilmente, ma quasi magicamente, no, un'opera d'arte, perché viene osservato con nuovi occhi. Negli anni 50 e 60, sia negli Stati Uniti che in Europa, c'è un forte ripensamento di questo metodo di lavoro del ready made di Duchamp e del dadaismo, che era un po' quel gruppo di avanguardia del primo Novecento che aveva usato maggiormente queste tattiche. E in Europa questo movimento si chiama nuovo realismo, perché ha il nome francese proprio perché aveva la forte componente di critici e di artisti di area francese, ma anche svizzera tantissimo peraltro, e poi negli Stati Uniti prende il nome un po' di New Dada, no? Ma entrambi questi gruppi, molto diversi, con storie diverse, però avevano in comune effettivamente proprio il periodo, cioè tra anni 50 e anni 60, affermavano questo riuso dell'oggetto, però aggiungendovi chi la pittura, chi l'ironia con il titolo, chi un assemblage di più materiali, ecco, però sempre partendo da qualcosa di riconoscibile nel paesaggio contemporaneo, nel mondo contemporaneo, dalla spazzatura, un oggetto industriale, eccetera. E quindi credo che veramente Piero Manzoni faccia parte di questo movimento eterogeneo, e quindi diciamo il rinnovamento da un lato Dada, da un lato Nouveau Realiste e anche Fluxus, perché poi dico una parola appunto che molti potrebbe non dire molto, ma un importante movimento mondiale di artisti si riconoscevano in questo gruppo Fluxus, molto anarchico, sempre nei primi anni 60, che Piero Manzoni comunque frequentava, e anche loro riusavano oggetti, mischiavano musica a scultura, decostruivano, no? L'arte, la rompevano letteralmente, e quindi io credo sia proprio quello il massimo, diciamo, milieu ambiente in cui possiamo collocare la linea di Manzoni.
Luca Bocchicchio, il suo ultimo lavoro si intitola Unica dimensione, la linea di Piero Manzoni, edito da Elekta. Il professor Luca Bocchicchio è stato nostro ospite e io lo ringrazio.
Grazie a lei e a tutti quanti voi, arrivederci.
E siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguito, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona settimana.